alla terza ora del giorno, cioè alle 9 del mattino, e adesso siamo dopo 3 ore che Cristo è in croce, Marco continua a descrivere gli eventi di quel giorno. Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. All'ora nona, cioè alle 3 del pomeriggio, Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: chiama Elia. Uno di loro corse e, dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, la pose in cima a una canna e gli diede da bere, dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere. Gesù, emesso un gran grido, prese lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. E il centurione, che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Tra di loro vi erano anche Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il minore, e di Iose, e Salome, che lo seguivano e lo servivano da quando egli era in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Domenica scorsa abbiamo considerato il momento della morte di Cristo. Abbiamo considerato l'oscurità che si fece. Abbiamo considerato questo altro segno oggettivo che si verificò, la fenditura, lo strappo della cortina, di questo drappo che divideva il luogo santo dal luogo santissimo nel Tempio, e mi sono preoccupato di spiegarvi cosa tutto questo significava. Abbiamo considerato il grido di Cristo, le sue parole, l'aver accettato l'aceto, e ci siamo soffermati sulle ultime sue parole: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio, che egli pronunciò emettendo un gran grido proprio prima di spirare, proprio prima di morire. Adesso andiamo avanti. Gesù è morto e, avendo portato a compimento l'opera che gli era stata affidata dal Padre, esala l'ultimo respiro, raccomandando al Padre che lo aveva inviato, raccomandando il suo spirito al Padre che lo aveva mandato nel mondo. Egli aveva fatto il suo ingresso nel mondo in modo del tutto unico. Vi ricorderete come l'angelo si presentò a Maria dicendole come sarebbe rimasta incinta, come sarebbe nato questo bambino nel suo grembo, in virtù di un'opera soprannaturale, dell'opera dello Spirito Santo. Viene chiamata partenogenesi, ma in realtà è qualcosa di al di sopra della natura, è qualcosa che Dio stesso fece. Egli era entrato nel mondo in modo unico. Le sue opere, le sue parole che abbiamo seguito in questi anni nel corso della predicazione di tutto quanto il Vangelo di Marco, ci hanno mostrato che Gesù Cristo non ebbe pari tra gli altri uomini. Una volta dei soldati che andarono a arrestarlo con questo preciso ordine dovettero tornare dicendo: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Abbiamo sentito i suoi discepoli, che dopo aver visto il modo straordinario con cui Cristo con delle semplici parole fermò il vento e calmò il mare, si interrogarono: chi è mai quest'uomo? Chi è costui? La vita che visse fu straordinaria e naturalmente, anche nella sua morte, mostrò di non essere come tutti gli altri uomini. In questa predicazione mi soffermerò a considerare il valore e il significato delle parole del centurione, che possiamo definire la confessione del centurione, sebbene dobbiamo mettere questa parola anche tra virgolette. Che cosa accadde dopo che Gesù morì? Lo abbiamo letto al versetto 39 ed è il contenuto di questo versetto che questa mattina voglio esaminare brevemente. Il centurione che era lì presente, il centurione era un capitano romano, un uomo che aveva autorità su una centuria, cioè 100 uomini, una compagnia. Il centurione che era lì presente, di fronte a Gesù, evidentemente quest'uomo era stato incaricato di essere a capo di questo plotone di esecuzione che aveva messo a morte Gesù, ma anche i due ladroni che morirono insieme a lui. Il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ecco, perché disse così? Dal Vangelo di Matteo noi apprendiamo che ciò che impressionò grandemente quest'uomo furono questi segni di cui vi ho parlato domenica scorsa. Infatti nel Vangelo di Matteo, il capitolo 27, al versetto 34 54 è spiegato: il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, del terremoto Marco non ne parla, ma evidentemente si verificò anche questo, diciamo, scossone della terra, visto il terremoto e le cose avvenute, l'oscurità e questi altri eventi, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Quindi quest'uomo esprime con queste parole il suo stupore, la sua meraviglia, ma anche il senso di paura che della quale fu colto in quel momento solenne. Stupore, meraviglia, paura. Mi sembra che cose di questo genere noi non ce le aspetteremmo nella vita di un uomo abituato alla violenza, abituato all'asprezza della guerra. Un centurione romano era un uomo di guerra, era un soldato mercenario professionista, chissà quanto sangue quest'uomo aveva visto scorrere. Era un uomo indurito dalla vita, avrà visto morire centinaia di uomini, magari altre volte avrà dato la morte a tanti uomini e magari anche a tanti per crocifissione. Ma il fatto che una persona del genere si stupisce, rimane scossa, si spaventa, dimostra che la morte di Gesù, la morte di Gesù di Nazaret, non è stata la morte di un uomo comune. Certamente ci furono questi segni fisici o oggettivi che impressionarono il centurione e gli altri soldati, il terremoto, l'oscurità, Tuttavia rimane il fatto che quest'uomo fu e rimase impressionato dalle cose che accaddero. E questo è quello che ci riguarda. Gesù, come vi dicevo, non era un uomo comune. Se perfino uno dei suoi aguzzini lo affermò, possiamo ben intendere che c'era qualcosa di veramente unico e speciale in lui. Ora, quello che voglio dire questa mattina è che ciò che impressionò il centurione fu determinato dall'azione diretta di Dio. Questo è quello che apprendiamo dai Vangeli. Potete anche non credere a questi eventi che sono qui descritti, ma vi assicuro che quando gli evangelisti scrissero queste cose, le scrissero a ridosso dei fatti accaduti. E quando ancora le persone che erano vive in quegli anni e che erano state partecipi, avrebbero potuto benissimo smentirli e dire no, tutte queste cose non sono accadute mai. Ma i Vangeli hanno l'accuratezza di resoconti cronologici e documenti storici e non sono stati smentiti, anzi sono stati avvalorati da tanti altri contemporanei, direttamente e a volte anche indirettamente. Ma quello che voglio sottolineare questa mattina è che Dio sa come impressionare gli uomini ed Egli, per impressionarci, usa la nostra capacità di provare sentimenti. Molte volte Dio ci parla proprio perché noi siamo capaci di provare dei sentimenti. I Suoi modi sono diversi per individui diversi, ma ciò che Egli intende fare mostrandoci la Sua potenza o anche la Sua bellezza è quello di scuotere le nostre anime dall'indifferenza per portarci a riflettere. A volte il Signore usa dei mezzi per parlare ad alcuni diversi di quelli che Egli usa per parlare o per scuotere la coscienza di altri. Quest'uomo, questo centurione che stava facendo il suo lavoro, che avrà fatto così tante volte, che era sicuramente ormai talmente indurito da non avere nessuna impressione nel vedere un crocifisso un uomo crocifisso morire, in quel giorno si rese conto di trovarsi davanti a una situazione particolare e diversa dal solito. Egli fu scosso, egli fu meravigliato. Altre persone possono avere la necessità di avere altre manifestazioni per essere scossi. Ma ricordatevi, quando noi siamo spostati dalla nostra normale situazione di indifferenza, quando noi siamo portati a provare i sentimenti dello stupore, della meraviglia, magari anche della paura, quelli sono dei momenti speciali nella nostra vita, in cui probabilmente Dio vuole dirci qualcosa. Non è strano né misterioso il fatto che alcune persone trovino la fede nei momenti più critici della loro vita. Quando magari sono colti da un lutto, da un abbandono, da una malattia. Non è il lutto, non è l'abbandono, non è la solitudine, non è la sofferenza che genera la fede, ma questi eventi portano gli uomini a prestare più attenzione del solito a certi segnali che prima erano del tutto trascurati. Ecco cosa voglio dire, quest'uomo, questo centurione, si trovò lì di fronte a Gesù. Marco proprio ci spiega che egli era di fronte a Gesù, lo usa soltanto Marco questa precisazione, il centurione era lì presente di fronte a Gesù, lo vide morire e essendo lì rimase meravigliato, colpito, impaurito, stupito. Bene, voglio ripetere che Dio trova il modo per meravigliare e stupire tutti quanti gli uomini. A volte i più semplici può dare segni della natura. A volte Dio per scuotere le nostre anime dall'indifferenza e dal torpore della vita quotidiana usa altri mezzi, per esempio persone colte, persone intelligenti, studiosi, possono meravigliarsi davanti a una scoperta di una nuova legge matematica o scientifica, fisica, biologica, medica. Mi ricordo una volta quando siamo ragazzi noi non percepiamo a che cosa serve la matematica. Per noi la matematica sono numeri che servono a farci rompere la testa con i problemi, non è vero? Il teorema di Pitagora e cose di questo genere. E una volta venne a casa mia, non ricordo come, un giovane, un matematico, un ricercatore, si parlava e lui disse che qual era il suo lavoro. Diceva, io sono un ricercatore di matematica. E ho detto, ma che cosa... Mi ero meravigliato, cosa c'è da ricercare nella matematica? Nella mia ignoranza pensavo che tutta la matematica ormai era scoperta, insomma, che tutti sapevano tutto. E lui cominciò a spiegare un po' il suo lavoro e poi disse una cosa, una frase, sapete, ci sono di quelle frasi che si stampano nella vostra mente, magari non vi saprei dire quando, chi, come era capitato a casa mia, se lo rivedessi oggi non lo riconoscerei. Ma questa parola rimase nella mia mente e non me la sono più scordata. Lui mi disse, sai una cosa, i matematici non inventano nulla. I matematici semplicemente scoprono qualcosa che c'è già. A un certo punto entrano in una stanza, scoprono tutta quanta una nuova matematica, ma è lì, semplicemente, è lì, non fanno altro che dire... È come quando si scopre un tesoro, c'era già, non abbiamo inventato niente. E la stessa cosa si potrebbe dire della biologia, la stessa cosa si potrebbe dire della fisica, la stessa cosa si potrebbe dire dell'astronomia. Parlate con gli scienziati più onesti, vi diranno che nell'osservare la natura, la mente umana non può far altro che meravigliarsi davanti al mistero della grandezza delle cose che ci circondano. Quando ero un giovane studente universitario e il Signore mi chiamò a salvezza, in quei mesi avevo cominciato a studiare, come si studia in un corso di scienze naturali, anatomia umana. Ho ancora quel libro, pesa 4 o 5 chili, è un mattone. Ho scritto sul frontespizio di quel libro un versetto del Salmo 139, dove Davide dice, tu mi hai fatto in modo meraviglioso e stupendo. E ricordo che con lo studio di quella materia, mentre la fede cominciava a germogliare nella mia vita, mi meravigliavo insieme al mio insegnante e spesse volte insieme ai miei colleghi nel vedere la meraviglia, la perfezione, non solo meccanica, ma la stupenda intelligenza e il disegno delle parti che costituiscono il nostro corpo. Bisogna essere ciechi per non meravigliarsi. E quest'uomo si meraviglia. Certo, ce ne volle per meravigliare un soldato romano indurito, ma Dio trovò il modo di meravigliarlo e impaurirlo. Che ciascuno di noi possa essere meravigliato e impaurito a volte. La meraviglia e la paura non genereranno fede, ma probabilmente ci porteranno e ci metteranno un po' in ascolto. Questo è quello che accadde a quest'uomo e io voglio parlare questa mattina a ciascuno di voi, in particolare ai più giovani, ai ragazzi. E vi voglio fare delle semplici domande. Vi meravigliate ancora? Vi stupite? Provate paura a volte? Una delle cose più tristi di questo nostro tempo è che tutto ciò che ci circonda non ci meraviglia più. Siamo diventati dei consumatori quasi del tutto indifferenti. E quando gli uomini perdono quel senso infantile dello stupore e della meraviglia, hanno perso molto della loro umanità. Vi capita, ragazzi, di guardare il sole che sorge o che tramonta, di alzare lo sguardo in una notte stellata e fermarvi a contemplare quello che vedete? Oppure le cose che attirano i vostri sguardi sono videogiochi che sparano, supereroi finti e cose o effetti speciali e cose di questo genere, soltanto. E ormai siamo abituati a tutto. Siamo abituati a tutto e probabilmente non abbiamo neanche più la capacità di provare paura. Una cosa che mi meraviglia tanto quando con i ragazzi con cui mi incontro tutti i giorni a scuola, magari abbiamo la possibilità di fare qualche attività esterna alla scuola, e professore, avete dei film, loro dicono de scantare, no? Film di paura. E questo genere horror che si è fatto così tanta strada tra i giovani e le giovani generazioni dimostra proprio questo, che è la soglia della nostra insensibilità, cioè da quando dall'insensibilità passiamo alla emozione, si è alzata tantissimo. Per fare emozionare le persone, oggi ci vogliono cose forti, ci vuole... È come quando uno, insomma, non si accontenta più della birra o del mezzo bicchiere di vino, ma deve tracannare gin per sentirsi un po' così. Siamo incapaci di meravigliarci. Pensateci, ragazzi. E imparate a trovare di nuovo la gioia e la bellezza di provare emozioni, magari leggendo un libro nella solitudine, o nel fare una passeggiata e ascoltare la voce di Dio nel silenzio. Quest'uomo si meraviglia ed esprime la sua meraviglia e la sua paura con un'espressione che in qualche modo presuppone una rivelazione divina. Ciò che disse quest'uomo non lo aveva letto da nessuna parte. Se avesse guardato sopra la testa di Gesù avrebbe trovato un'iscrizione che c'era scritto: questo è il re dei giudei, che in qualche modo esprimeva la ragione della condanna, no? Sapete bene che Pilato aveva fatto scrivere questa frase in greco, in ebraico, in latino, proprio per dire: questa è la condanna di quest'uomo. Quest'uomo si è fatto re, e perché è re? Ecco, dei giudei, e comunque era, abbiamo visto anche che era un po' il modo di prendersi gioco dei giudei, la ragione per cui Pilato l'aveva fatta scrivere, perché è re, quest'uomo muore. Ma da dove gli viene a quest'uomo? Da dove viene fuori questa espressione? Quest'uomo era figlio di Dio. In qualche modo quest'uomo dovette avere in una certa forma una rivelazione divina. Forse sapeva qualcosa delle aspettative scatologiche dei giudei, ma forse Dio stesso gli mise in bocca queste parole. A volte gli uomini dicono cose che non sanno neanche da dove vengono. Dicono e pronunciano delle frasi ben al di sopra delle loro conoscenze e delle loro capacità. Certamente il semplice aver confessato che Gesù era figlio di Dio non lo salvò, però egli pronunciò questa frase, e questa frase riportata nella scrittura, nella Bibbia, nel Vangelo, sicuramente perché Dio volle che lo dicesse. Bisogna, per essere salvati, dice la Bibbia, che bisogna confessare Gesù. E la parola del Nuovo Testamento che noi traduciamo confessare è omologare. Bisogna omologare Gesù. Che cosa vuol dire? Omologheo, vi ho spiegato più volte, significa dire la stessa cosa. Chi conosce un po' di greco sa che è un verbo costituito da due parole che significa dire la stessa cosa. E dire la stessa cosa di chi? Vi ricordate quando Gesù fu battezzato nel fiume Giordano e si udì una voce che diceva: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Chi fu a parlare in quel momento, per in particolare Giovanni il Battista, fu Dio stesso dal cielo. Quell'uomo, Gesù di Nazaret, che veniva battezzato da Dio, venne proclamato suo figlio. Confessare Gesù significa dire di Lui la stessa cosa che Dio Padre dice. In un'occasione Gesù disse: chi dice la gente che io sia? E i discepoli risposero: alcuni dicono che tu sei un profeta, altri Giovanni il Battista, Geremia, e voi chi dite che io sia? E Pietro rispose a nome di tutti quanti: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E la risposta di Gesù fu: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo. In altri termini, non è venuto fuori dal tuo cervello, dalla tua intelligenza, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra, sulla confessione delle tue parole, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non prevarranno contro di essa. Tu hai confessato che io sono il Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente. E quest'uomo fa la medesima confessione, pronuncia una grande verità. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani. Non è necessario che prendiate questo passo, ascoltate. Dice: se con la bocca avrai confessato Gesù, avrai omologato, confessato Gesù come Signore, e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ora, è necessario una rivelazione divina per dire qualcosa del genere, ma come in questo caso potrebbe darsi che una rivelazione divina non sia necessariamente salvifica? Ci fu un'occasione in cui nell'Antico Testamento leggiamo che un certo uomo che si chiamava Balaam fu rimproverato dall'asino che cavalcava. animali che parlano, sono cose fiabesche. Ma in realtà questo ci dice la scrittura che accadde è che quest'uomo cambiò il suo atteggiamento. Quest'asino che parlò, parlò in modo evidentemente miracoloso, ma non cambiò il fatto che parlò da parte di Dio e che pronunciò delle verità, non cambiò la sua natura asinina. Allo stesso modo quest'uomo, questo centurione, disse delle cose, una cosa vera: Gesù è il figlio di Dio. Ma noi non sappiamo se questa confessione cambiò la sua natura e fece di lui un vero credente, anzi probabilmente non divenne un vero credente, perché non sappiamo di lui nulla nel prosieguo della storia. Quello che voglio dirvi però è questo: che è possibile che ci siano delle persone che, come questo centurione, spaventate, emozionate, in un momento particolare, davanti a certe manifestazioni speciali che li meravigliano o che li impauriscono, trovandosi al cospetto di Cristo, dicano delle cose vere intorno a Gesù, ma non cambino la loro vita. Rimangano quello che sono. Perché pronunciare con la nostra parola, con la nostra bocca, certe verità, dire che Gesù è Dio, dire che Gesù è il figlio di Dio, non trasforma la nostra natura. È necessaria la confessione. E se c'è qualcuno tra di noi che crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio e non ne fa pubblica confessione con la propria bocca, la scrittura dice che per essere salvati bisogna fare una confessione pubblica. Ma è necessaria la confessione, ma la confessione da sola non è sufficiente. Che cosa è necessario per essere salvati? L'abbiamo letto nell'Epistola ai Romani, è la fede, che Dio ha risuscitato Cristo dai morti, è la fede, è la fiducia vera, è quel gettare noi stessi su quella verità che stiamo pronunciando, che fa di noi delle persone diverse. Questo centurione fu meravigliato, si trovò al cospetto di Gesù, fu impaurito, disse delle cose vere intorno a Gesù: quest'uomo davvero è figlio di Dio, adesso lo considereremo. Ma attenzione, quest'uomo molto probabilmente rimase incredulo nel suo cuore e la sua vita non fu trasformata. Se così fu, quest'uomo rimane alla storia come semplicemente un altro dei tanti che dice la verità senza credere alle cose in cui dice. Che dice? Cosa disse quest'uomo? La sua fu un'espressione molto significativa. La prima cosa che osserviamo nella sua espressione è questa: veramente, aletos, in verità, per certo, davvero. È una parola che più volte è utilizzata nel Nuovo Testamento. Gesù stesso la utilizzò in certi casi, quando leggiamo tra le parole di Gesù: in verità vi dico, è la stessa parola, che lo stesso avverbio che noi troviamo qui. Veramente esprime grande convinzione, la più ferma sicurezza. Quest'uomo usò una parola molto forte e poi aggiunse: quest'uomo, veramente quest'uomo, chiama Gesù uomo. E questo ci accerta che Gesù era veramente un essere umano. Molte volte si parla di Gesù come una specie di fantasma o una specie di supereroe, un Superman. Ma no, no, Gesù era un uomo in tutto e per tutto. Un uomo, veramente quest'uomo, colui che aveva visto morire Gesù, lo definisce come Gesù esattamente era, uomo. Ed è importante che comprendiamo che la Bibbia parla di Gesù e ci spiega che il Redentore dei figli di Dio è un essere umano, perfettamente umano. Nella Epistola ai Filippesi l'Apostolo dice che colui che aveva la forma di Dio prese la forma umana, prese forma di uomo, prese la forma di servo e che morì come un uomo. Ed è per questo che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome sulla faccia della terra. Gesù Cristo, il Redentore, il Salvatore, colui che noi oggi adoriamo, che amiamo, nel quale confidiamo. Non è un essere soprannaturale che non condivide la nostra stessa natura. È stato ed è ancora oggi perfettamente uomo. Tant'è vero che l'Apostolo Paolo può dire che Gesù Cristo uomo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Gesù Cristo uomo. C'è un uomo nel cielo, seduto alla destra di Dio, glorificato, risuscitato, ma pur un uomo. La perfetta, la piena natura umana di Cristo deve essere sottolineata. E poi quest'uomo disse un'altra parola importante, usa il verbo essere a quel, in un tempo che noi chiamiamo passato prossimo, dice: veramente quest'uomo era. Che cosa significa questo? Che Gesù Cristo è morto davvero. È morto. Era. Quest'uomo sapeva, il centurione sapeva riconoscere quando un uomo moriva. Ne avrà visti morire così tanti. Dinanzi a sé, in quel momento, egli riconosce e vede che c'era un uomo morto. Perché dico questo? Perché, sapete, nel corso dei secoli sono sorte tante teorie sballate intorno alla storia della risurrezione di Gesù. E qualcuno si è perfino permesso di dire che Gesù Cristo non è morto davvero sulla croce. In realtà l'agonia dei crocifissi era spesse volte lunga, a volte rimanevano perfino 3 giorni interi prima di morire. In realtà la morte per crocifissione era una morte di stenti, di disidratazione, dissanguamento, e alcuni stavano molto tempo prima di morire. E il fatto che Gesù sia morto così velocemente ed è attestato anche dagli altri Vangeli ha insospettito alcuni che hanno pensato di saperla un po' più lunga e dissero: no, no, in realtà Gesù non è morto, era semplicemente svenuto, fu tolto dalla croce e deposto in una tomba e poi lì in quella tomba dopo un po' di tempo si riprese e quando si ripresentò ai suoi discepoli in realtà non è che fosse risuscitato, era semplicemente ritornato in vita dopo uno svenimento. Se ne inventano di tutti i colori pur di negare la realtà della risurrezione di Cristo. Ma noi qui abbiamo la testimonianza non di un amico o di un discepolo, ma di colui che doveva certificare la sua morte, che dice: quest'uomo era, non c'è più, Gesù è morto. E in realtà è importante che noi riconosciamo che Gesù Cristo è morto, perché se non fosse morto non si poteva compiere l'espiazione dei nostri peccati. Era necessario che la vittima del sacrificio si sostituisse ai peccatori, e l'antico principio della sostituzione Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nella Pasqua giudaica l'agnello doveva essere ucciso e con il sangue dell'agnello si dovevano segnare gli stipiti e l'architrave della porta, e quel sangue di quella vittima innocente proteggeva dall'angelo distruttore coloro che erano in quella casa. Una vittima innocente libera degli esseri colpevoli, la morte di Cristo al posto della nostra morte. Veramente quest'uomo era. E poi la confessione, figlio di Dio. Ora, sarebbe importante e interessante guardare a lungo sul significato di questa parola, figlio di Dio, e noi non sappiamo esattamente in che senso quel centurione l'usò, probabilmente lo intendeva come figlio di un Dio, o comunque divino, o insomma una persona speciale. Ma vi voglio ricordare un episodio che è accaduto circa più di 400 anni prima della nascita di Cristo, e questa storia riguarda gli eventi nella vita di un certo uomo, Daniele, e alcuni suoi amici, che perché non si erano voluti piegare alla volontà di un re potente, il re Nabucodonosor, furono gettati dentro una fornace per essere bruciati, per essere uccisi. E dentro questa fornace, questi uomini invece, dice la Bibbia, che non morirono, non furono bruciati. E il re stesso che li aveva gettati, a un certo punto, guardando dentro, dice: ma sentite un po', non abbiamo gettato dentro la fornace tre uomini legati? E quello che io vedo non sono più tre uomini legati, ma ne vedo quattro sciolti, e uno di loro è simile a un figlio degli dei. Questa parola, Ben Elohim, Elohim, è anche uno dei nomi di Dio nell'Antico Testamento. Plurale, che letteralmente si può tradurre dei, ma figlio di Elohim era questo personaggio presente nella fornace con Sadrach, Mesach ed Abednego, che fu l'autore della loro salvezza. Un personaggio che già in qualche modo era anticipato nell'Antico Testamento, in altri episodi, in alcune apparizioni divine. E figlio di Dio non significa altro che Dio stesso. Quando l'angelo Gabriele si presentò a Maria per dirle che cosa le sarebbe accaduto, che sarebbe rimasta incinta e che avrebbe partorito un bambino, davanti alle sue obiezioni, alle sue domande, come accadrà questo? Rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. E quest'uomo, questo centurione, davanti alla morte di Gesù, pieno di paura e di meraviglia, deve dire: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Io ho finito questa mattina, ma voglio farvi alcune domande. Noi sentiamo sempre parlare di Gesù, ne sentiamo parlare in tanti modi. Gesù Cristo è una delle presenze della nostra vita, della nostra cultura. Crocifissi li abbiamo visti appesi nelle nostre scuole, nei luoghi pubblici. Ma la mia domanda è questa, ed è per ciascuno di noi, non solo per coloro che ancora non hanno confessato pubblicamente la fede in Gesù, ma per ciascuno di noi, anche voi che credete in Cristo. La domanda è questa: Gesù Cristo è ancora per noi oggetto di stupore, di meraviglia e di timore? Abbiamo cantato nell'inno 207 un'espressione che forse, se ci facciamo caso, magari, dice, ma che vuol dire questa parola? D'acqua e spirito rinati, o fratelli, siamo in Cristo, siamo in Lui rigenerati, fatti popolo d'acquisto, per la fede nel Signore vinto abbiamo il mondo tristo e viviamo nel timore di Gesù. Che vuol dire sta cosa? Viviamo nella paura di Gesù? C'è da avere paura di Gesù? Il timore di cui si parla qui è quel senso di meraviglia, di stupore, di riverenza, di rispetto nei confronti del Salvatore, del Redentore, di colui che ha dato la sua vita per me, di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, di colui che mi ha liberato da una vita priva di senso, da colui che ha dato gioia al mio cuore e che adesso voglio servire. E la domanda è: Gesù Cristo è per noi una persona che ci meraviglia? In altri termini, quando noi ci svegliamo la mattina, quando andiamo a dormire la sera, durante il giorno, e pensiamo a chi è colui che, nel quale abbiamo riposto la nostra fiducia, perché se siamo cristiani noi viviamo sulla parola di Gesù, cerchiamo di seguire i Suoi comandamenti, viviamo secondo la visione del mondo che Lui ci ha dato, non come ci pare a noi. Ci domandiamo e ci continuiamo a meravigliare di Lui. Ci continuiamo a meravigliare di quanto è paziente con noi, quando nonostante i nostri continui peccati, Lui continua a perdonarci e a non darci una pedata, scusate il termine, molte volte ce la meritiamo. Cristo è oggetto di meraviglia per noi, di stupore, di ammirazione. Oh, Paolo diceva alla fine della sua vita, l'Apostolo Paolo, uno dei più grandi teologi cristiani, oh, che io possa conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione e la comunione con le sue sofferenze. Continuava ad avere un desiderio, una brama, voleva ancora essere meravigliato. Quando smette la meraviglia, il desiderio, l'interesse, è smesso l'amore, è finito l'amore. E lo sapete benissimo voi che siete innamorati, e qui ci sono innamorati tra di noi da 50 anni, anche gli uni degli altri, intendo dire marito e moglie. Fino a quando c'è l'amore c'è la meraviglia, c'è il desiderio, c'è l'emozione, c'è il palpito del cuore. Magari quando siamo giovanotti questo cuore palpita di più, ma non, se c'è l'amore continuano ad esserci queste cose, sempre. L'amore vero è desiderio. E così deve essere l'amore verso Dio, verso Cristo, desiderio, emozione, anche. E poi voglio dire dell'importanza che esaminiamo la confessione che noi facciamo di Gesù. Chi è Gesù per noi? Gesù è Dio. Gesù è il Figlio di Dio. Gesù è il Salvatore. Gesù è il Redentore. Gesù è il Creatore. Gesù è il Giudice. Ma per te chi è? Per me. Chi è? E il fatto che egli lo sia davvero, redentore, creatore, giudice, eccetera, lo confessiamo apertamente? A qualunque costo? Cioè, lo diciamo agli altri? Siamo pronti a prendere una posizione dinanzi al mondo, dicendo, accada quello che accada, Cristo è il mio Signore. E se perfino dovessero tagliarmi la testa per questo, o prendermi in giro perché io dico questo, o prendermi per pazzo o per pazza, perché lo dico con trasporto e sinceramente, non mi importa. Quest'uomo disse, veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Io spero di vedere in cielo questo centurione, non lo so se ci sarà. Voglio dirti che non è sufficiente dirlo a voce alta. In molte chiese evangeliche oggi c'è un'usanza che secondo me è più deleteria che benefica, che è quella alla fine di una predicazione magari emozionante, no? Chiamare avanti il musicista che con delle note suadenti generi un po' di emotività e poi cominciare a dire, allora, vuoi accettare Gesù come tuo personale salvatore? Confessalo, alza la tua mano, vieni avanti, recita con me questa preghiera, confessa che Gesù è il figlio di Dio. E molta gente lo fa, e molta gente lo fa sinceramente. E molta gente lo fa con le migliori intenzioni. E a volte, nella misericordia di Dio, il Signore fa sì che quella sia anche l'occasione perché la fede sorga nel cuore. Ma la maggior parte delle volte quella gente viene ingannata. Perché crede che pronunciare con la propria bocca delle verità abbia il potere di cambiare la natura del proprio cuore. Ma non è così. Quest'uomo disse, veramente costui, quest'uomo era figlio di Dio. Ci sono stati demoni che hanno detto che Gesù era il figlio dell'Altissimo. La Bibbia dice che anche i demoni credono che c'è un solo Dio e tremano. Ci sono stati uomini che hanno detto delle cose giustissime intorno a Gesù, ma non si sono convertiti, non hanno cambiato la loro vita. Non hanno gettato il proprio cuore nelle mani di Cristo. Io questa mattina vi voglio dire una cosa, esaminate la vostra vita. E se non siete di quelli che confessano apertamente Gesù, questo dovrebbe essere il giorno e il momento in cui prendete una posizione e cominciate a dirlo in preghiera dinanzi a Dio. Signore, io riconosco che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e ti prego che tu me lo mostri, me lo faccia conoscere, che cominciate a dirlo alle persone accanto a voi, ai vostri familiari, genitori magari, fratelli, sorelle, figli, amici, ma che non vi accontentiate di questo, che chiediate al Signore di dare al vostro cuore la vera fede, quella fiducia che fa sì che la vostra vita cambi davvero in virtù del fatto che avete creduto nel Figlio di Dio morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione. Possa ciascuno di noi dire con fede le medesime parole del centurione: veramente, quest'uomo è Figlio di Dio. Chiniamo il capo. Signore, la Tua parola ci dice che se col cuore avremo creduto e con la bocca avremo confessato, noi otteniamo la salvezza. E noi Ti vogliamo chiedere che Tu ci doni la fede nel cuore e il coraggio per confessare apertamente che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è il nostro Redentore. Ti preghiamo, Signore, che questa mattina la Tua parola non cada a vuoto. E nonostante le debolezze di chi ha parlato e di chi ha ascoltato, il Tuo Spirito possa applicare questa verità a ciascuno dei presenti. Concedici, oh Signore, che la Tua parola ascoltata, che la Tua parola annunciata, che la Tua parola predicata possa essere la Tua parola scritta nei nostri cuori. Te lo chiediamo per amore di Gesù il Signore.